Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano.
Dalla città più bella del mondo, Radio L'Aquila 1 presenta Zoom. Dentro la notizia.
Per Zoom dentro alla notizia, un benvenuto ai nostri ascoltatori da Valeria Valeri e ai microfoni di Radio L'Aquila 1. E oggi nostro ospite è il professor Elpidio Valeri per presentare il suo ultimo libro, Papa Celestino V, storia di Pietro del Morrone, 1209-1296, che fu papa nel 1294, edito da Carsa ed è uscito nel dicembre scorso. Un benvenuto al professor Valeri, che come i nostri ascoltatori sapranno è il mio papà, quindi oggi sono più emozionata del solito. Benvenuto.
Grazie.
Allora, cominciamo la descrizione di questo personaggio così famoso e così caro a noi aquilani. Cominciamo proprio da qualche indicazione sulle fonti.
E allora, prima di parlare di una persona o di un gruppo o di un partito, di un qualunque argomento, è necessario raccogliere le notizie che lo riguardano. Quando riguarda Celestino V, abbiamo una serie di fonti scritte e documentarie che risalgono all'epoca sua e non si sono interrotte mai fino ad oggi. E allora, le fonti più note sono l'autobiografia e la Vita C. Sono fonti agiografiche, bisogna tenere sempre presente questo fatto, perché la geografia è una forma particolare di letteratura, è una letteratura che comprende opere scritte con il proposito dichiarato di costruire il santo. Quindi le opere agiografiche servono per la costruzione dell'immagine di un santo. Infatti queste furono scritte tra il 1303 e il 1306 in vista dell'apertura del processo di beatificazione. Per cui non si può leggere questo tipo di opere pensando ai libri di storia. Non sono libri di storia, sono libri che servono per costruire l'immagine di un santo. L'autobiografia è detta così, ma non perché l'abbia scritta lui, ma è stata scritta da un suo discepolo, come la Vita C da un altro discepolo. Insomma, i suoi discepoli hanno cominciato a scrivere di lui già in epoca molto, molto, molto antica, molto precoce. Per cui bisognava dimostrare per il processo di beatificazione la santità di quest'uomo. Ma chi era il santo a quell'epoca? La Chiesa Cattolica all'origine fu perseguitata, questo tutti lo sanno. I primi cristiani subirono anche il martirio. I martiri furono considerati subito dei santi. Poi arrivò l'imperatore Costantino, che nel 313 liberalizzò il culto dei cristiani e lo riconobbe come tutti gli altri culti, per cui non ci furono più persecuzioni, non ci furono più martiri, e allora bisognava trovare un'altra forma per stabilire la santità di una persona. La formula più adatta trovata all'epoca fu quella del martirio volontario. C'è stato il martirio politico, il martirio da parte dello Stato, cominciò il martirio volontario. Ecco perché le opere che abbiamo citato sono piene di sacrifici compiuti dall'eremita, notti insonne, digiuni lunghissimi, preghiere senza interruzioni, tanto che uno che legge quelle pagine e cerca di capire quale riferimento c'è alla persona reale si trova in difficoltà, perché quella persona descritta da queste opere è una persona ideale, una persona che deve essere fatta santo. Quindi la storia si fa su altre basi. Poi c'è un'altra opera da tenere presente, ed è l'Opus Medicum di Jacopo Stefaneschi. Ed è fondamentale anche quella, prima di tutto perché è un'opera storica. Stefaneschi scrisse una storia di Roma da Nicolo IV a Boniface VIII, quindi comprese tutto il pontificato di Celestino V. Per Stefaneschi la santità di Celestino non fu mai messa in discussione, santità nel senso che abbiamo detto prima, però sul pontificato suo ebbe molte riserve. Eppure lo Stefaneschi ha un'espressione che per me è stata la chiave di interpretazione del pontificato di Celestino, quando dice che Celestino non credeva agli ecclesiastici, non sopportava gli ecclesiastici, e gli ecclesiastici si vendicarono abbondantemente cominciando l'opera di discredito nei confronti di quel papa. Stefaneschi era il rampollo di una famiglia potente romana che aveva iniziato la carriera ecclesiastica che l'avrebbe portato certamente almeno al cardinalato, e questo arrivò, l'hanno appreso, per cui non poteva comprendere l'esperienza di un uomo come Piero del Morrone, perché apparteneva a un altro mondo di concepire.
Sì, a proposito del mondo a cui apparteneva Pietro del Morrone, e prima di scendere nel dettaglio del pontificato di Celestino V, ma Pietro era povero?
Quando si parla di lui si pensa ai suoi ideali di povertà. Personalmente certamente era povero, ma la sua congregazione non poteva esserlo. Infatti, come è cominciata questa storia? Alla fine degli anni 50 del 200 cominciarono ad arrivare le prime donazioni a Piero del Morrone e ai suoi compagni che vivevano l'esperienza eremitica sulla Maiella. Poi nel 59 ci fu una donazione particolarmente importante, non perché più cospicua delle altre, ma perché veniva dalla Università di Sulmona, quindi un ente pubblico che regalava delle terre a Piero del Morrone. E poi il vescovo di Sulmona subito dopo autorizzò la costruzione di una chiesa che fu Santa Maria del Morrone, primo nucleo della grande abbadia che ancora adesso esiste. Allora si pose un problema serio per Piero del Morrone. Poteva lui accettare le offerte che gli arrivavano? Lui era un monaco, quindi personalmente non poteva possedere nulla, ancora meno i suoi compagni. E allora o doveva rinunciare a tutto quello che ormai già aveva messo insieme, oppure doveva mettersi nelle condizioni di ricevere legittimamente quelle donazioni. Naturalmente scelse la seconda strada e attivò subito la procedura che lo portò al riconoscimento da parte del Papa, era allora Urbano IV, di un primo gruppo di monaci, non di, di eremita, di eremiti, per cui quando arrivarono queste donazioni lui non pensò mai a rinunciare, pensò invece a mettersi in regola, e lo tenne certamente tramite il commissario che curava gli interessi del movimento benedettino presso la Santa Sede, e ottenne dal Papa il riconoscimento della propria congregazione, purché, aggiunse il Papa, abbiano risorse sufficienti per mantenersi, insomma che non vengano a chiedere soldi a me. Questi avevano risorse più che sufficienti e l'autorizzazione fu valida, per cui quando Clareno gli offre di entrare tra gli spirituali, o gli spirituali erano un gruppo di frati francescani che volevano vivere la povertà più assoluta predicata da San Francesco, avevano la facoltà di farlo naturalmente. Il fatto è che dopo cominciarono a pretendere che pure gli altri fossero poveri, e allora le cose si complicarono, e alla fine arrivarono addirittura a contestare la proprietà privata. Pensate voi quanti secoli prima della fine dell'Ottocento, ma c'era un motivo: l'ente più ricco a quell'epoca era proprio la Chiesa, quindi contestare la proprietà privata significava contestare la Chiesa. Se Piero del Morrone, all'epoca Celestino V, cioè, fosse entrato fra gli spirituali, avrebbe perso tutto. avrebbe dovuto rinunciare a tutto quello che teneva, cosa che lui non aveva nessuna intenzione di fare, anzi appoggiato da personaggi importanti come il cardinale Latino Malabranca, che gli regalò addirittura due monasteri a Roma, che gli rimborsava regolarmente tutte le spese che faceva per conto della propria congregazione, che operò perché fosse eletto Papa. Era un personaggio importante Latino, e come tale si comportò nei confronti di Celestino. Una volta eletto Papa, con la mediazione potente di Latino Malabranca, si manifestò quello che Jacopo Stefaneschi dice, che Celestino non aveva fiducia degli ecclesiastici. Jacopo lo dice in senso negativo, per dire che era una persona ingenua, si affidava più volentieri ai laici che agli ecclesiastici. È vero, si riferiva alla nomina di Bartolomeo da Capua, il più grande giurista del tempo, a notaio apostolico, per cui questo signore qui gli tenne in piedi tutta la cancelleria e gli garantì la regolarità di tutti i documenti emessi dalla sua curia pontificia. Questo è un fatto importante, perché se considerate che subito dopo le elezioni si pose il problema della consacrazione, bisognava preparare l'incoronazione, e allora i cardinali chiesero a lui di trasferirsi a Perugia per procedere all'incoronazione. Celestino gli rispose: non posso venire perché sono vecchio, perché fa caldo, perché Perugia è lontana, venite voi qui, io ho deciso di fare questa cerimonia all'Aquila. E i cardinali non si dettero per vinti e continuarono: se non vuoi venire a Perugia, fermati almeno a Rieti, lì è la città pontificia pure quella, facciamo lì. Allora il Celestino gli rispose, ma sempre del linguaggio che i notai sapevano usare benissimo, e gli rispose: allora non ci siamo capiti, il Papa sono io e io non mi sposto, siete voi che dovete spostarvi e venire dove sto io. A quel punto i cardinali capirono con chi avevano a che fare, e una alla volta vennero ad Aquila e parteciparono. D'altra parte Celestino gli fece sapere: se non volete venire non fa niente, faccio da solo senza di voi. E allora si risolse tutto come sappiamo.
Un pontificato sicuramente eccezionale, o comunque fuori dalle regole consuete, quello di Celestino V. Per concludere la nostra chiacchierata, vogliamo appunto raccontare ai nostri ascoltatori qualcosa di questo pontificato così straordinario.
Un pontificato importante e brevissimo. Che cosa fece in quei pochi mesi, 3 mesi e poco più di pontificato? La cosa più importante fu la perdonanza. Perdonanza che significa salvare gli uomini del suo tempo dalla paura della dannazione eterna. Significa perdonanza, evitare la dannazione dell'inferno e sperare nella salvezza del paradiso. C'è da aggiungere che proprio in quegli anni si stava elaborando, e ormai si era alla fine, l'idea del purgatorio, che entrò nella dottrina della Chiesa nel 1274. E allora la perdonanza dava la possibilità alle persone che eventualmente fossero morte senza aver purificato completamente la loro esistenza, di farlo anche dopo la morte, grazie a questo provvedimento concesso da lui. Poi la nomina di 12 cardinali, nessun romano, era un modo per riequilibrare la potenza dei cardinali romani all'interno del Sacro Collegio. E poi ci fu la riforma del conclave, con la riconferma della riforma voluta da Gregorio X, per cui i cardinali dovettero sottostare a regole rigidissime per la nomina del Papa. Ecco le tre cose fondamentali fatte da Celestino durante il suo breve pontificato. Poi ci furono le dimissioni, le uniche dimissioni della storia. Adesso c'è anche l'esempio di Benedetto XVI, all'epoca quelle furono le prime e le uniche dimissioni di un Papa. Perché l'ha fatto? Perché non sopportava le pressioni del re. Il rapporto con Carlo II dovrebbe essere rivisto, perché non ci fu cattiveria da parte del re nei confronti di questo vecchio papa, anzi ci fu una venerazione continua. Carlo II andava spesso a trovarlo sul Santo Onofrio, e alla fine, quando morì, gli dedicò una chiesa che fu consacrata dal figlio di Roberto nel 1318, e fu San Pietro a Maiella, chiesa che ancora esiste insieme al monastero che ospita oggi il Conservatorio di Musica di Napoli, col titolo di San Pietro a Maiella, appunto, ed è questo. Quindi il re rispettava il vecchio Papa, venerava il vecchio Papa. Perché si dimise? Si dimise perché, pur non essendo uno spirituale, l'abbiamo cercato di dire, era uno che condivideva molte posizioni degli spirituali, tra i quali quella dell'idea che l'esercizio del potere temporale fosse un peccato grave. E lui era papa, quindi era connaturato alla sua carica l'esercizio di quel potere, quindi doveva liberarsene se voleva salvare la propria anima, e lo fece con tutte le sue forze fino a quando la ottenne, ma non poté tornare al suo eremo come era il suo desiderio.
E quindi questo è solo un breve excursus nella storia di Pietro del Morrone, diventato papa con nome di Celestino V. Rimandiamo i nostri ascoltatori alla lettura del tuo libro, quindi Papa Celestino V, storia di Pietro del Morrone 1209-1296, che fu papa nel 1294, edito da Carsa. Grazie infinite e a presto, perché sicuramente troveremo modo di approfondire altri aspetti di questo personaggio.
Zoom, dentro la notizia.